Big Mac. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag che apriamo questa domenica con le regionali che hanno coinvolto la Toscana dopo i flop di Marche e Calabria. Il centro-sinistra ha vinto sul nostro territorio con ampio margine, confermato il governatore uscente con il 53,9% dei voti contro il 40,9% dello sfidante del centrodestra Tomasi. Adesso si parla di Toto Giunta, trovare la quadra dei nomi e gli equilibri politici. Il campo largo tiene, tirano un sospiro di sollievo Schlein e Conte, ma sentiamo il governatore Eugenio Giani subito dopo la vittoria alle regionali, le sue prime dichiarazioni parlando con la stampa all'arrivo a Palazzo Strozzi Sacrati.
Sto incominciando ora a assaporare con la dovuta serenità e calma la gioia di questo risultato. Per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle toscane, ai toscani, grazie a questa mia amata regione che mi ha fatto qui nascere, vivere e ottenere questa soddisfazione enorme. Per fortuna ci sono 20 giorni prima che la Corte d'Appello mi decreti ufficialmente presidente. Ho il tempo per poter meditare, riflettere e creare una bella squadra. Sicuramente complimenti a tanti candidati delle quattro liste che si sono tutte comportate molto bene. La lista del Partito Democratico ha ottenuto un record a cui giustamente Elly Schlein, che ha partecipato a questa campagna elettorale, tiene, perché gli può dare una prospettiva a livello nazionale. Più del 35% è roba, come si dice a Firenze. Contemporaneamente bellissimo il risultato della mia lista. VS ha ottenuto un bel risultato perché insomma, rispetto a quella che era una forza che non era presente in consiglio regionale, ottenere quasi il 7%, ma un bel risultato ottenuto anche il Movimento 5 Stelle, perché qua altre 30 deve fare i conti col fatto che quel partito ha avuto il referendum interno, solo 1500 persone mi hanno votato, le altre 1000 non mi hanno votato, quindi ci poteva essere una fuoriuscita. Questa sarà la legislatura della sanità territoriale. Mi vedrete nei prossimi 2 anni costruire una rete di case della salute che siano almeno 3 volte quello che sono gli ospedali.
Siamo Davide contro Golia. La ex GKN è tornata in corteo, lo ha fatto sabato scorso a partire da Novoli per un appuntamento che vede mantenere alta l'attenzione e la partecipazione a sostegno della mobilitazione per la riapertura della fabbrica. Dario Salvetti del collettivo ex GKN.
Che crediamo di non essere gli unici Davide contro Golia oggi, ci sono tante lotte sociali. In un certo senso la stessa resistenza palestinese lo è nel mondo, che si trovano nelle stesse condizioni, e perché la sensazione è che noi non abbiamo una singola controparte. Noi a controparte abbiamo un sistema, l'abbiamo chiamato il muro di gomma, ancora una volta, per esempio, su qualcosa di semplice, cioè sottrarre un'ex fabbrica, una potenziale speculazione immobiliare e metterla a disposizione a chiunque abbia piani di reindustrializzazione, che è una delle cose più semplici che si possono concepire di fronte a una crisi industriale, per di più una crisi industriale in un territorio come quello della Piana Fiorentina, che è già attraversato da consumo del suolo, da fenomeni dei capannoni apri e chiudi, probabilmente anche da interessi poco economici, poco trasparenti nella gestione dell'economia del territorio, e mi riferisco a tutte le vicende che abbiamo conosciuto attorno a Prato, alle lotte del Sud Cobas, eccetera. Un'idea così semplice non arriva mai a destinazione. Improvvisamente il potere politico si compone, si riscompone in correnti, in diverse istituzioni, in diverse commissioni, dove non c'è mai un responsabile. Questa credo sia la caratteristica più grossa del potere contemporaneo: non c'è mai un responsabile. L'importante non è che qualcosa di positivo accada, l'importante è che se succede qualcosa di negativo nessuno possa dirti è stata responsabilità tua. E ti ritrovi di nuovo in una vicenda paradossale dove, appunto, secondo me si disumanizzano letteralmente disoccupati in presidio che stanno chiedendo di quando riapre la fabbrica dove lavoravano e quando quella fabbrica può tornare a creare posti di lavoro.
Sono uno, ma non sono solo. forza proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa al mondo, la mia forza proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa al mondo, la mia forza proprio. Scava sottoterra, testa calda. Scappa la talpa dalla tana lontana, lei cerca casa. Scava la talpa, vaga sola, soletta, terra cava. Sbatte la talpa con la capa pelata su un corpo duro. Chissà su un muro, la bocca di un buco oscuro. Che paura, mostro sicuro. Dimmi chi sei tu, beh. Io sono un bulbo, ma se vuoi tu mi puoi chiamare rizoma. Sono della zona, vivo dovunque allo stesso tempo. Nella terra mi oriento, il mio solo obiettivo è il collegamento. Con i bulbi compagni facciamo rete come la tela dei ragni. Sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio. Stavolta non scappa, testa calma. Scava sotto la tana per cercare compagni e farne casa. Più la tana si allarga, più il suo cuore si scalda, terra sana. Da cui nascere ancora, come rete, non sarò più sola. Sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che.
La redazione di Controradio accanto a Sigfrido Ranucci. L'informazione, il diritto di cronaca, il giornalismo d'inchiesta sono beni comuni a fondamento di una sana democrazia. Controradio ha espresso nei giorni scorsi solidarietà al collega, alla famiglia e alla redazione di Report dopo l'attacco rivolto alla macchina del giornalista e a sua figlia. Presidio sotto la RAI si è tenuto poi a Firenze nel pomeriggio di venerdì in Largo De Gasperi. Vi proponiamo un estratto dell'intervista realizzata nel luglio scorso a Ranucci in occasione della sua presentazione al Forte Belvedere a Firenze del suo libro La Scelta, nella quale ci raccontava il suo personale cammino nel giornalismo.
La gente magari vede un'inchiesta di mezz'ora o di un'ora, non sa che poi passi 6 anni nei tribunali a difendere la tua onorabilità, la tua dignità e i contenuti di quella di quell'inchiesta, e quindi credo che fosse venuto il momento, anche in previsione di quello che potrà portare un pacchetto di leggi che sono sostanzialmente, ci fanno scivolare sostanzialmente verso l'obbligo di Stato, credo che sia importante, ecco, capire invece quanto sia importante il valore dell'informazione, l'impressione di non tollerare, non sopportare le inchieste, no? E le vede sempre con molta irritazione. Io invece credo che un governo sano, un governo che vuole fare il bene comune, debba apprezzare e lasciare libera la stampa di poter evidenziare quelle anomalie, quelle criticità, quelle zone di buio, perché magari può imparare anche qualcosa di utile nell'amministrare. Se non tollera per principio, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che vuole nascondere. Come io dico sempre, che purtroppo Report è abituata a vedere anche le città più belle nel mondo, ma delle grate di un tombino, devi scendere e sporcarti le mani, ecco. credo che ormai sia un po' anche questo fare il giornalismo, cercare di eliminare le strutture, la mala amministrazione, la corruzione, i conflitti di interesse, e la capacità anche di scendere in un tombino, sporcarsi le mani senza essere fango, ecco.
Tanto atteso, annunciati 30 progetti musicali scelti tra i più di 600 iscritti che prenderanno parte alle fasi live del più importante e riconosciuto concorso musicale nazionale dedicato agli artisti emergenti, ideato e organizzato da Controradio. Stiamo naturalmente parlando del Rock Contest, il concorso che ha scoperto talenti della musica italiana come Lucio Corsi, Flaga Disco Pax, Emma Nolde, e ha avuto come ospite speciale Patti Smith e Ligabue come testimonial. Sentiamo dunque l'esito della selezione di quest'anno dal direttore artistico Giuseppe Barone.
Una scena musicale assolutamente vivace, numericamente importante, di cui abbiamo, ahimè, già detto più volte, poco si parla in Italia. Giovani che vengono veramente da tutta Italia, mai come quest'anno forse davvero coperte tutte le regioni d'Italia, dal Piemonte al Salento alla Campania al Friuli Venezia Giulia, veramente abbiamo coperto l'Italia a tappeto, come al solito, con una grande varietà di generi e di approcci, sempre più moderni, sempre più contemporanei, in una scena musicale che cresce, diventa davvero significativa, ma ahimè non riesce a farsi notare da chi deve. Per i gruppi che vengono dalle aree magari più sfortunate da un punto di vista del legame con le industrie discografiche, con un pubblico magari delle città più numeroso e più attento, è un fattore assolutamente importante, soprattutto in un momento in cui mancano i posti per le esibizioni live, quindi davvero un evento importante per la scena musicale italiana. Il 28, è martedì 28, noi siamo al Combo di Firenze, iniziamo le selezioni lì come al solito con 6 gruppi per serata che sono un quarto d'ora l'uno, resteremo lì per 3 serate, poi ci sposteremo al Glu, sempre di Firenze, fino ad arrivare alla finale di dicembre, ma lì c'è una grande sorpresa.
Veniamo al consueto appuntamento con i libri, parlandovi di un progetto editoriale originalissimo, con una forte valenza inclusiva ed un approccio alla cucina e alla scrittura gastronomica tutto sociale. Dai mestieri che scompaiono ai temi del riuso e dell'economia circolare fino appunto all'inclusione nelle ricette senza lame di Alessandro Porciani, c'è tanta contemporaneità. Sentiamo l'intervista di Raffaele Palumbo.
Alessandro Porciani, a Rotino, ha dato alle stampe un libro che è soprattutto un progetto sociale che si chiama Le ricette senza lame, un'idea geniale, il primo libro di ricette interamente dedicato a chi non può usare i ferri taglienti, dedicato dunque ai non vedenti, ai bambini, agli anziani, a quelle famiglie che convivono con congiunti problematici e ovviamente ai detenuti degli istituti penitenziari che, avendo la facoltà di cucinare in cella, non possono però utilizzare nessun tipo di oggetto tagliente. E allora Le ricette senza lame di Alessandro Porciani.
Questa è un'idea partita volontariamente con una provocazione, perché un arrotino che tenta di fare un libro di ricette senza coltelli è da domandarsi come mai, no? E nasce proprio in virtù del fatto che, lavorando in questo ambiente, mi sono accorto che ci sono delle categorie che hanno dei problemi a utilizzare coltelli, per cui poi si è sviluppato tutto da solo in maniera autonoma, quasi, per arrivare poi a questo libretto molto sofferto, devo dire, perché è partita 20 anni fa questa idea, però adesso ci siamo, adesso è pronto. Quindi lo spirito è quello di dare una mano, dare un aiuto a delle categorie svantaggiate che non possono, per vari motivi, utilizzare coltelli o lame in genere. Ecco, questo è lo spirito. Di includere anche in questo percorso di gastronomia, tutti giornalmente abbiamo a che fare con il cibo, deriva anche da questa iniziativa, anche da fare cultura sul cibo, perché ce ne sarebbe tanto bisogno oggi, sempre di più. Ci sono tantissimi, uno va in libreria, ci sono tantissimi libri di cucina, ma nessuno parla degli strumenti necessari. Quindi io, sono un po' anche arrogante sul mio mestiere, affermo che per conoscere bene il cibo bisogna conoscere gli strumenti che servono a manipolarlo, no? Facciamo un esempio sulla bistecca, un piatto classico nostro, e ci vuole un coltello dedicato per la bistecca. Perché? Perché è una pietanza molto particolare che ha necessità di essere sezionata in un certo modo, perché non deve perdere liquidi, eccetera. È un libro anche che cerca di portare l'attenzione su questi particolari. Coltello in ceramica, che è più adatto per i vegani, per vari motivi tecnici, e su altri temi, che coltelli servono per lavorare il pesce o la carne o le verdure. E quindi è una cosa per attirare l'attenzione anche su questo mestiere, che stranamente sta andando in estinzione, nonostante che si parli di riciclo, di buone maniere, di riutilizzo, ma gli arrotini stanno sparendo.
Oggi abbiamo presentato il libro di Alessandro Porciani, Le ricette senza lame. La presentazione nella saletta al primo piano dell'Infopoint di Trenitalia in piazza Santa Maria Novella, martedì 28 alle 10, con un buffet organizzato dagli alberghieri Saffi, Buontalenti di Firenze ed Enriquez di Castel Fiorentino.
È tutto con questa puntata di Big Mega, ci risentiamo domenica prossima, puntate però riascoltabili anche in podcast su controradio.it. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. If you need me to tell me